Ora Zero. In studio Gianluca Scagnetti.
Di Caucaso parleremo con l'onorevole Gianni De Michelis, europarlamentare del Partito Socialista, già ministro degli esteri del governo Craxi. Allora, onorevole, tutto parte, o meglio, una tappa di questa crisi, che potrebbe rispondere a un disegno più grande, passa per il riconoscimento forzato del Kosovo?
Tutto va detto che la crisi, come ormai è abbastanza evidente a tutti, è stata innescata dai georgiani, per ragioni, io credo, di politica interna, sulla base di una valutazione della posizione russa che è stata evidentemente sbagliata. Per affrontare, per ragionare sulla situazione della Georgia e del Caucaso, bisogna ricordare come la situazione si presentava il 7 agosto, cioè prima che questa crisi scoppiasse. Da 16 anni, ripeto 16 anni, quindi praticamente da quando nel 1992 è finita l'Unione Sovietica e le 15 repubbliche costitutive dell'allora Unione Sovietica sono diventate indipendenti, la situazione del Caucaso meridionale, ma anche di quella del Caucaso settentrionale, con la differenza però che il Caucaso settentrionale fa tutto parte di uno Stato che allora divenne sovrano, cioè la Federazione Russa, nel Caucaso meridionale tutte le, diciamo, contraddizioni della storia che avevano portato all'interno dell'Unione Sovietica un certo assetto in qualche modo instabile sono esplose. È esploso per esempio il problema del Nagorno-Karabakh, che era un'enclave armena parte della Repubblica dell'Azerbaigian e che naturalmente non ha accettato la maggioranza della popolazione armena del Nagorno-Karabakh di rimanere sotto un governo azero centrato a Baku. È esplosa in Georgia, in cui dai tempi dell'Unione Sovietica erano incluse tre zone autonome, di fatto delle repubbliche all'interno della Georgia, che erano l'Abkhazia, l'Ossetia del Sud e la Giaria a sud, che fin da prima avevano delle caratteristiche etniche, politiche, culturali che non erano, diciamo, omogenee al resto della Georgia. In tutte e tre queste enclave non successe una cosa come nel Nagorno-Karabakh, ma quasi, cioè queste rifiutarono, le popolazioni di queste tre enclave rifiutarono di accettare come legittimo governo quello di Tbilisi e della Georgia. E cominciarono delle tensioni, tant'è che in tutte e tre queste enclave, ma in modo particolare in Abkhazia e in Ossetia del Sud, fin dal 1992, per una decisione sua design legittima, presa nell'ambito della CSC, della OSCE, cioè dell'organizzazione successiva alla CSCE, organizzazione sovranazionale multilaterale alla quale partecipano tutti i paesi europei, ma gli stessi Stati Uniti e il Canada, quindi con una decisione condivisa dagli Stati Uniti, la Russia venne invitata, o si propose, ma la cosa venne accettata da tutti gli altri, di inviare delle cosiddette truppe per fare un'azione di peacekeeping, per tenere la pace, in tutte e tre queste enclave, in modo particolare in Abkhazia e in Ossetia del Sud. Quindi dalla bellezza di 16 anni le truppe russe legittimamente soggiornano in tutto questo. Non è che ha evitato nel corso di questi 16 anni tensioni del tipo di quelle che abbiamo visto dopo l'8 agosto, si sono avute ripetutamente in Abkhazia, adesso non ricordo in Ossetia, perché Ossetia, devo dire,
esistono dei paramilitari abkhazi e addirittura un'aeronautica abkhazia.
Ha avuto anche degli scontri, ha avuto anche, quando ancora era presidente della Georgia Shevardnadze ha rischiato di lasciarsi le pelle a Sukhumi durante una di queste fasi di tensione. Poi Shevardnadze è stato sostituito da Saakashvili, è venuta la rivoluzione delle rose e così via, e naturalmente Saakashvili, che ha vinto rispetto a Shevardnadze proprio, come si può dire, con un approccio più antirusso e più nazionalistico filo georgiano, come si può dire, ha affrontato negli ultimi anni questi tre problemi con un approccio più militante di quanto non era avvenuto precedentemente.
Secondo lei quanto ha influito il timing su questo approccio?
Dobbiamo fare la storia, perché tutti quanti parlano ma non hanno la minima idea di quello che parlano. Allora, tanto per dirne una, Saakashvili credo sia andato al potere nel 2004, se non mi pare, grosso modo, ma tra il 2004 e il 2008 in una di queste tre enclave, cioè la Giaria, che per ragioni geografiche sta a sud sta alla confine della Turchia, la capitale, questo porto di Batumi, dove c'era tra l'altro un'importante base russa, oltre che delle truppe russe. Nel 2006 o nel 2007 la Georgia è intervenuta e ha in qualche modo modificato questa situazione, tanto perché, per capire come molti degli argomenti di cui si è discusso in questi giorni sono sbagliati, dal punto di vista, i russi si sono ritirati, Putin si è ritirato dalla Georgia, e tanto per capirci, se fosse vero l'argomento secondo il quale il principale problema che ha provocato questa crisi è la questione dell'oleodotto, è la questione del gasdotto verso la Turchia che salta il Mar Nero e la Russia eccetera, la Russia non si sarebbe ritirata dalla Georgia, che è veramente uno snodo chiave per controllare oleodotti, gasdotti.
Però il segmento di gasdotto interrotto è nel tratto turco del Baku Ceyhan.
Sì, ma se lei guarda la carta, con Batumi avrebbero bloccato molto di più. La realtà vera, e non è questo, non sono questi gli argomenti, la realtà vera è che i russi, come si può dire, hanno avuto un comportamento diverso nella Georgia rispetto all'Abkhazia e all'Ossetia, per la semplice ragione che Abkhazia e Ossetia, a differenza della Georgia, sono ai confini della Russia. Tra l'altro, come tutti quelli che hanno seguito queste cose ben sanno, il problema principale riguarda l'Abkhazia, più ancora che l'Ossetia del sud, per la ragione che l'Abkhazia può essere facilmente integrata nella Russia dal punto di vista, se non altro, economico, dello sfruttamento turistico e così via, e quindi non c'era ragione per cui la Russia dovesse modificare lo stato di fatto in questo momento. Invece c'era qualche ragione per rendere comprensibile da parte di Saakashvili e io credo in parte da taluni settori dell'amministrazione americana l'idea opposta, cioè di provocare in qualche modo uno showdown o un'evoluzione della situazione. Tra l'altro, se noi ci ricordiamo bene, dovremmo ricordarci che al momento della tensione avvenuta attorno all'indipendenza del Kosovo all'inizio di quest'anno, avendo la Russia preso le posizioni della Serbia e avendo contestato la decisione unilaterale degli Stati Uniti, del taluni paesi europei, tra cui l'Italia, di riconoscere un'indipendenza al di fuori delle regole del gioco, diciamo così, delle regole fissate dall'ONU e così via, Putin fece proprio l'esempio dell'Abkhazia, dicendo: ma allora state attenti che create un precedente violando le procedure ONU e violando i criteri previsti dal trattato di Helsinki riguardante la impossibilità di modificare dei confini se non con delle procedure consensuali e con l'accordo tra le parti interessate, voi create un precedente che rischia di ripercuotersi in altre situazioni analoghe che esistono sul continente europeo, e ha citato tra queste proprio l'Abkhazia. Dopodiché è successo quello che è successo e ora ovviamente la cosa che aggrava la situazione non è tanto il riconoscimento unilaterale da parte russa e da qualche altro Stato che ha seguito l'esempio russo dell'indipendenza dell'Abkhazia e dell'indipendenza dell'Ossetia del Sud, quanto il fatto che inevitabilmente l'obiettivo dovrà essere quello di costruire in maniera consensuale, quindi con un negoziato, una soluzione di stabilità, quindi una sorta di soluzione che renda l'intera zona del Caucaso del Sud stabile e non diventi un elemento, come si può dire, che possa creare dei problemi non solo lì, ma addirittura nell'area circostante. E inevitabilmente il problema si porrà attorno alla questione che non si possono avere situazioni di stabilità e di legittimità applicando due pesi e due misure, quindi applicando regole diverse per situazioni diverse.
Non c'è un rischio di cristallizzazione di questa situazione?
Questo è un rischio, ma è un rischio che è nato col Kosovo, cioè la decisione di procedere unilateralmente al riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo ha rischiato di creare una situazione tipo Taiwan o tipo Cipro Nord, cioè delle situazioni che diventano delle crisi di fatto che si cristallizzano, la cui soluzione diventa estremamente difficile. Una delle cose che è stata poco notata anche dagli osservatori più attenti è che in qualche modo in concomitanza con l'esplodere della crisi georgiana, la Serbia ha avanzato in una sede legale internazionale, cioè la Corte dell'Aia, proprio il problema della illegittimità, secondo il governo serbo, della dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo. A questo punto siamo in una situazione, ammesso che tutte le parti interessate decidano di accettare una soluzione, come si può dire, basata su principi di legalità internazionale riconosciuti e condivisi, in cui la Corte dell'AIA dovrà rispondere alla domanda: è legittima la procedura con cui il Kosovo ha avuto l'indipendenza o è illegittima? Vedremo cosa risponderà la Corte dell'AIA, ma se dovesse rispondere che è legittimo per il Kosovo, automaticamente questo diventerebbe legittimo per l'Ossetia del Sud e per l'Abkhazia. Se dovesse dire che il Kosovo è illegittimo, verrebbe meno la indipendenza del Kosovo e si aprirebbe un problema molto più delicato, e ovviamente la Russia sarebbe obbligata a applicare il medesimo criterio anche nel caso del Caucaso del Nord. È evidente che in una situazione del genere, da questo punto di vista, l'iniziativa europea portata avanti per impulso di Sarkozy e della Presidenza francese è stata corretta, ha, come si può dire, tenuto una giusta linea di equilibrio, e ora bisogna procedere in quella direzione. È ovvio che il problema non è agitare lo spettro dell'adesione alla NATO come via di soluzione di questo problema.
La vecchia Europa fino adesso si è espressa.
Ma io tra l'altro anche questa divisione tra vecchia e nuova Europa non la vedo proprio. La sensazione che ho io, e alcune delle notizie che abbiamo, è per esempio che la Polonia non vuole affatto far parte della nuova Europa. La Polonia sta discutendo con Mosca per trovare dei punti di equilibrio. Io credo che questo sia un approccio molto saggio da parte dell'attuale governo della Polonia, e credo che sia nell'interesse di tutti quello di creare una condizione per cui la situazione in tutta l'Europa orientale, nei rapporti tra quella parte dell'Europa orientale che è venuta a far parte dell'Unione Europea e il resto, Ucraina, Bielorussia, Moldova e Russia, venga, come si può dire, collocato in un quadro di negoziato positivo. Ecco, io penso che quello che dovrebbe fare l'Unione Europea oggi è non solo abbandonare la via della provocazione verso la Russia basata sul fatto dell'allargamento della NATO in una sorta di logica contrapposizione tra una sfera di influenza russa e una sfera di influenza, chiamiamola così, atlantica, ma dovrebbe fare una proposta seria, termini che saranno ritenuti possibili, per includere la Russia in un negoziato sulla sicurezza e la stabilità dell'intera zona euroasiatica, che in qualche modo dovrebbe in prospettiva rilanciare la logica dell'OSCE e addirittura puntare a un certo punto di fare della NATO lo strumento di sicurezza di un'area molto più vasta della NATO attuale, che comprenda l'intera OSCE e quindi anche la Russia.
Oh, una domanda, torniamo un secondo al particolare, restando a parlare della NATO. Però, va bene, l'Ucraina e la Georgia hanno spinto, hanno premuto per essere ammesse.
Ma queste sono questioni, guardi, facciamo l'esempio dell'Ucraina. L'esempio dell'Ucraina ci spiega tutto. Sono questioni di politica interna.
Sì, io credo di arrivare.
Sì, ma di politica interna con contrasti interni. Guarda caso, come conseguenza di queste, diciamo, vicenda georgiana, che ripeto, secondo me è stata innescata da Saakashvili per ragioni di politica interna.
Ma da solo, secondo lei, un azzardo del genere, un elemento fondamentale?
Beh, insomma,
di Washington che si muove.
Allora, ho parlato prima di taluni circoli di Washington, non credo che sia l'intera amministrazione americana e non credo che sia l'amministrazione americana in tale. D'altronde, cosa è successo in Ucraina? Come conseguenza di una, diciamo, del modo di porsi rispetto alla questione georgiana, è saltata l'alleanza di governo dell'Ucraina, il rapporto tra Yushchenko e la Timoshenko, e la Timoshenko è stata una delle, come si può dire, delle espressioni maggiori nel corso di questi 10-15 anni delle forze pro-europee e pro-occidentali in Ucraina. Però su questo è saltata questa cosa qui e rischiamo di avere in Ucraina un equilibrio che cambierà, in cui la parte cosiddetta filorussa di Yanukovych si allerà alla Timoshenko, metterà sotto Yushchenko e andrà nella direzione esattamente opposta di quella sperata dagli americani. Cioè, quel tipo di linea, la linea seguita, ripeto, non credo da tutti, ma da una parte degli attuali equilibri di Washington, che tra l'altro stanno finendo perché tra un po' negli Stati Uniti si vota, in realtà non va da nessuna parte e non è nell'interesse dell'Europa, diciamo, muoversi in quella direzione, nel mentre l'interesse dell'Europa non è nemmeno quello, ovviamente, di fare degli accordi di realpolitik con Putin basati semplicemente sul reciproco interesse e consentendo che una logica che in parte non può essere accettata diventi prevalente, ma è quella proprio di dimostrare la disponibilità a negoziare assieme le regole del gioco per reggere sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto il profilo dello sviluppo economico il rapporto tra varie parti di un continente come l'Eurasia che sono inevitabilmente condannate ad andare d'accordo.
Le elezioni presidenziali americane, sono due candidati però, c'è McCain e c'è Barack Obama, quali differenti prospettive possono, diciamo così, aprirsi, profilarsi, composizione anche del quadro centroasiatico?
Allora, è evidente che tutti e due i candidati, che pure hanno chiaramente due impostazioni abbastanza diverse rispetto ai problemi di cui stiamo parlando, perché McCain è più sulla linea, diciamo, di una contrapposizione rispetto alle logiche che sembrano caratterizzare la leadership russa attuale, cioè Medvedev e Putin, mentre Barack Obama rappresenta una, diciamo, una accettazione di una logica volta a negoziare appunto con tutti i soggetti rilevanti le regole del gioco per la governance del mondo nel prossimo futuro. Però tutti e due devono fare i conti con un dato di fatto che, guarda caso, si è evidenziato per pura coincidenza temporale, ma probabilmente per delle ragioni profonde che non sono semplicemente coincidentali, con il fatto che gli Stati Uniti sono molto deboli, sono finanziariamente, economicamente e così via. Si è rivelata la insostenibilità di una situazione in cui gli Stati Uniti sono vissuti probabilmente per 10 o 15 anni troppo al di sopra dei propri mezzi, grazie al fatto che nel corso di questi 10-15 anni il resto del mondo, più capace di creare ricchezza che non gli Stati Uniti, gli hanno portato, come si suol dire, l'acqua tra le orecchie. Quindi non solo Obama, che pure è consapevole di questo, ma anche McCain dovrà fare i conti con questo. Gli Stati Uniti, credo, dovranno riflettere se per caso alla fine il combinato disposto di vari argomenti dovesse vincere McCain, anche McCain dovrà fare i conti con una situazione in cui non è detto che sia in qualche modo riproponibile lo schema di un ritorno, non dico alla guerra fredda, ma una logica di un mondo diviso in due, di un mondo caratterizzato da quello che McCain chiama l'alleanza delle democrazie contrapposta all'alleanza delle non democrazie.
Bene, io la ringrazio, lei è stato gentilissimo. Di conflitto russo-georgiano e Caucaso in generale ne parliamo adesso col generale Fabio Amini, già comandante di KFOR e vice comandante di Assault, le forze alleate del Sud Europa, autore sull'ultimo quaderno speciale di Limes dell'articolo Come è davvero andata la guerra. Allora, generale Mini, ci racconta brevemente, sinteticamente, questo conflitto, questo azzardo del presidente georgiano Saakashvili. È possibile che non avesse il placet degli americani, il principale alleato, che è Washington?
Beh, innanzitutto io ritengo che lui un placet qualsiasi lo aveva o pensava di averlo. Non è possibile assolutamente che un'operazione di questo genere, fatta in un momento in cui la comunità internazionale era comunque distratta da altre cose altrettanto importanti, voglio dire, sia passato inosservato e non abbia avuto se non altro un via libera da parte degli Stati Uniti, che sono i maggiori protettori della Georgia oggi. Se questo non fosse vero, cioè se non ci fosse stato nessun avallo, sarebbe l'ipotesi ancora addirittura peggiore, che significa che un presidente giovane, ma anche abbastanza così appassionato e garibaldino, si potrebbe dire, fra virgolette, come Saakashvili, che si sogni di fare qualche cosa di livello così pesante come ha fatto nei confronti dell'Ossetia del Sud, significa che veramente non tiene in nessun conto né la comunità internazionale e tantomeno gli Stati Uniti. Quindi io propendo per la prima opzione, cioè lui aveva avuto o gli sembrava di aver avuto, io posso anche ammettere che qualcuno si sia espresso male, abbia avuto un via libera dagli Stati Uniti.
Stati Uniti che fino adesso però non lo hanno scaricato ufficialmente.
Ma è proprio per questo, proprio perché si rendono conto probabilmente che, siccome non erano stati abbastanza chiari, o qualcuno, qualche anima nell'ambito di quelli che sono presenti all'estero degli Stati Uniti, aveva dato magari un avallo anche informale, anche così, soltanto in linea di principio. Io vorrei ricordare che gli Stati Uniti, quando parliamo di Stati Uniti, non è che parliamo sempre di un monolite, no? Che certo, sta lì e, certo, dice, e tutti quanti dicono la stessa cosa. Noi abbiamo essenzialmente tre componenti, sono i servizi segreti, il Pentagono e il Dipartimento di Stato. E questi tre componenti, no, non necessariamente fanno la stessa politica minuta. Cioè, tutti seguono un grande disegno, ma non necessariamente poi nelle attività pratiche seguono tutti la stessa politica. Anzi, in molte azioni, così come i documenti storici ci confermano, ci sono state proprio delle frizioni o dei contrasti tra un'anima e l'altra. cosa facesse la CIA non lo sapeva molto spesso il Dipartimento di Stato, e quello che faceva il Pentagono non lo sapeva nessuno degli altri due.
Senza essere necessariamente dietrologici, generale Minniti, certo. È possibile anche che abbiano agito delle lobby particolari, come hanno sempre agito delle lobby particolari dietro ogni...
Bravo, questo è il fattore che si è aggiunto nel quadro degli attori o dei protagonisti dei grandi conflitti moderni. Cioè, mentre prima si poteva pensare, o fino a poco tempo fa si poteva pensare, che comunque erano sempre istituzioni che facevano parte di uno Stato, anche se in conflitto fra di loro, che comunque avevano qualche cosa da dire, oggi oltre a queste istituzioni bisogna metterci anche questi gruppi di pressione, gruppi di potere, corporazioni, lobby, qualsiasi, che ovviamente si inventano ogni tanto qualche politica nuova. Perché dico inventare? Inventare non nel senso di tirare fuori, creare dal nulla, ma inventare come magari l'etimologia dice, invenzio, che significa trovare, no? Bene, trovano qualche modo per poter comunque fare i propri interessi. Io non escludo affatto che Sasha Vili possa essere rimasto così anche preso da questo gruppo di pressione, da questi gruppi di pressione, e lui abbia inteso che questi parlassero a nome del Presidente degli Stati Uniti, dico la verità, dalle prime dichiarazioni.
Quindi
di Bush.
Quindi una strumentalizzazione parziale del Presidente Georgiano.
Ma probabilmente sì. Io non penso che lui sia talmente sciocco da mettersi in una cosa del genere senza avere, se non altro, così la sensazione di essere sostenuto. E io penso, perché da come ho visto la reazione del Presidente Bush alle Olimpiadi di Pechino all'inizio, davanti alla prima notizia, mi sembrava piuttosto sorpreso anche lui, quindi non è che fosse lui stesso aver dato il via libera, e magari a qualcuno che parlava a nome suo. Però il fatto, come diceva lei, che oggi gli Stati Uniti non sconfessino, anzi rafforzino la loro protezione sulla Georgia, significa che comunque c'è qualcuno che si ritiene anche responsabile di quello, o corresponsabile di quello che ha fatto il buon Sasha Vili.
Generale Minni, restiamo a Pechino. In concomitanza con la apertura dei Giochi Olimpici, le truppe georgiane attaccano l'Ossetia del Sud e cercano di guadagnare terreno nella gola di Kodori, in Abkhazia. Sì. Quindi altra regione secessionista, ormai seceduta. Il Presidente Bush resta a Pechino a seguire i giochi, dice lei, apparentemente sorpreso. Putin corre subito a Vladikavkaz, quindi a ridosso, in Ossetia del Nord, sostanzialmente, per seguire da vicino, Putin è premier, ricordiamolo, non è più presidente, Medvedev, per seguire da vicino la situazione. È evidente, cioè, tutti quanti crediamo sia così, non crediamo sia possibile altrimenti, che i russi avevano presente un'ipotesi del genere. Non è possibile che non abbiano pensato anche a una possibilità di un attacco, per una reazione, no? Poi conseguente a una mossa azzardata, seppure. Cosa pensa lei di questa cosa qua? E poi hanno giocato bene i russi, perché pare abbiano vinto tutte le, tranne la battaglia sull'informazione, quei giornalisti non riuscivano ad entrare a Gori, paradossale, ma il resto?
Beh, io penso innanzitutto che i russi di sicuro, come forze armate, avevano dei piani per poter contrastare o comunque battere qualsiasi mossa da parte della Georgia. I russi erano allertati già da almeno 10 anni sul fatto che la Georgia si stava armando in maniera bilanciata rispetto alle effettive esigenze di difesa, e che comunque il presidente stesso georgiano più di una volta aveva ripresentato sempre il solito problema di non cedere l'Ossetia del Sud a nessuno. L'Abkhazia lo stesso, aveva già fatto una specie di accordo per la Jailia, per cui insomma si vedeva bene, e gli Stati Uniti che davano supporto non solo di consiglieri ma anche di soldi, l'Ucraina che dava mezzi da corazzati, mezzi da combattimento, e così la NATO che dava comunque il sostegno alla Georgia, erano tutte sensazioni che dal punto di vista militare potevano anche far prevedere un intervento esterno a favore della Georgia. Quindi io sono sicuro, sono certo, perché dal punto di vista militare così si fa, questa è la procedura, che le forze russe avessero dei piani di intervento. Di qui però a dire che siano state preavvisate o comunque che si aspettassero questo intervento in quell'occasione, penso che ci passi un po' di tempo, nel senso che io ho visto anche le forze russe sorprese, nel senso che non hanno reagito immediatamente.
Sostanzialmente due brigate,
ma poi,
e la flotta del Mar Nero con la Marina.
Ma poi dopo, cioè dopo che comunque le forze georgiane si erano quasi stabilizzate nello Ossetia del Sud. Noi non dobbiamo dimenticare che Sasha Vili e le sue truppe hanno cominciato a bombardare il Parlamento, la sede del Parlamento, le sedi istituzionali dello Ossetia del Sud. Di fronte a una cosa di questo genere, io non ho visto le forze russe preparate, anzi In un discorso alla televisione georgiana, lo stesso presidente Saakashvili ha detto che a un certo punto lui ha provato a mettersi in contatto con i russi per far cessare la resistenza degli osseti del sud, e i russi gli avrebbero detto: guarda che noi questi non li riusciamo a controllare perché ormai fanno da soli. Ma fanno da soli perché erano sotto il bombardamento delle forze.
Si parla addirittura di dei rapporti in qualche modo oscurati di osservatori dell'OSCE, sì, su massacri delle forze armate della polizia georgiana, della Guardia Nazionale, dell'esercito e della polizia georgiana.
Io penso veramente quando si aprirà, si squarcerà questo velo anche di omertà e anche di coperture indegne, secondo me su come è andata avanti la guerra, ci saranno molte sorprese. Io sono comunque certo che ci siano state delle nefandezze da una parte e dall'altra, così come era stato prima in Abkhazia e nella stessa Ossetia del Sud, che non dimentichiamo che queste due regioni sono separatiste, ma sono separatiste dopo aver sofferto delle grosse ingiustizie, e anche è vero che poi hanno risposto loro contro i georgiani buttando fuori i georgiani e creando altre centinaia, almeno decine di migliaia di profughi, però il fatto è questo, è che comunque l'ambiente non è assolutamente sereno. Bene, io ritengo che lì oggi ci siano le prove, anche senza essere dietrologi, ma comunque ci siano comunque degli elementi che possono far sostenere con buona probabilità la tesi che ci siano state delle nefandezze anche contro i diritti umani e delle grandi tragedie, ed è questo un male, perché io dico francamente, nel momento in cui una potenza piccola, regionale, subregionale come la Georgia si mette in campo 200 carri armati e fa un'azione di questo genere, insomma non siamo più nel mondo dei selvaggi, e qui la responsabilità anche degli Stati Uniti da una parte,
generale
Emilia, dall'altra.
La vorrei interrompere per restare proprio su questo argomento e approfondirlo brevemente, sinteticamente. Lei ha parlato di una aspettativa riguardo di Saakashvili, del gruppo di Saakashvili, il gruppo di potere a lui legato a Tbilisi in Georgia, riguardo a un intervento esterno che poi hanno gli Stati Uniti, o trascinati per i capelli l'Alleanza Atlantica NATO. Guardando bene, io sono un discente, naturalmente non ho gli strumenti sufficienti per poter fare analisi, ma lei che è un militare, lo strumento militare di Tbilisi, l'esercito georgiano, così come è stato ristrutturato e ricostituito anche con l'aiuto dei contractors e degli ucraini, come diceva lei, è un esercito però sbilanciato per l'attacco, e non ha ha una forza aerea d'attacco al suolo, non ha per esempio una forza di difesa aerea, se si escludono alcune batterie missilistiche, quindi necessariamente un attacco, io penso, cioè l'uomo medio è portato a pensare che necessariamente avrebbe dovuto beneficiare per poter muovere contro un colosso, per quanto impreparato come la Russia, no, di un supporto esterno, seppur trascinato, a meno che non stia in piedi, mi dica lei se è così, la storia della conquista repentina del tunnel che porta in Ossetia del Nord per chiuderlo, ma poi cosa sarebbe successo?
No, io dico questo, proprio il modo in cui è stato condotto l'attacco e con le forze a disposizione dimostra che Saakashvili, tutto sommato, non aveva l'intenzione di attaccare la Russia o comunque di confrontarsi con la Russia, aveva intenzione soltanto di mettere un punto fermo e di mettere la comunità internazionale di fronte a un fatto compiuto in Ossetia del Sud e parzialmente in Abkhazia. Va bene, in modo da poter poi essere sostenuto successivamente anche dal punto di vista politico nella riammissione di questi due territori, cosa che secondo me gli Stati Uniti gli avrebbero comunque promesso e la NATO comunque avrebbe sostenuto. Allora, questo obiettivo, se vogliamo limitato, era esattamente congruente con le forze che lui aveva. Da questo si può arrivare veramente a fare l'estrapolazione successiva. Saakashvili, nel momento in cui si è reso conto di aver realizzato uno strumento militare che gli consentiva il suo obiettivo territoriale, lui l'ha usato magari anche senza l'autorizzazione degli Stati Uniti, per mettere di fronte a un fatto compiuto la comunità internazionale. Bisogna andare a ricostruire la responsabilità di chi gli ha permesso di costituire questo strumento e di costruirselo in maniera esclusivamente offensiva per quel tipo di obiettivo. E quindi, come mai una comunità internazionale non è intervenuta per prevenire questo tipo di azione? Nel momento in cui si vedeva che in pratica la Georgia si stava costituendo di uno strumento militare che era adatto solo a quello, e che se fosse stato fatto anche contro i russi, nel senso che i russi avrebbero reagito, sarebbe stata veramente la terza, la quarta, la quinta guerra mondiale. Questa è la... Bene, di fronte a questa eventualità io penso, questo è un mio pensiero personale, io penso che gli Stati Uniti in primo luogo e la NATO in secondo luogo abbiano preso sotto gamba veramente la situazione.
Quanto ha influito il timing? Elezioni presidenziali nel 2009 in Georgia e fine del mandato di Bush? con la possibilità di un'amministrazione non così interventista, visto anche che l'opinione pubblica americana non è disposta più a concedere troppo sul piano militare all'estero?
Io penso che abbia influito moltissimo e penso che nella sua così logica Saakashvili abbia messo anche questo fattore nel suo paniere. Cosa vuol dire? Vuol dire che Saakashvili con l'azione e soprattutto provocando la reazione della Russia in pratica ha fatto un favore veramente grande a tutta quell'anima conservatrice dell'America che sostiene oggi Bush e che domani sosterrà McCain e che potrebbe di nuovo tornare alla Casa Bianca. Quindi lui pensava veramente di fare anche un grande favore. Da un certo punto di vista l'ha fatto, però adesso noi ci troviamo con una Russia ancora più cosciente di avere un ruolo e di avere ancora un ruolo. È una Russia che ha la voglia di esercitare questo ruolo, cosa che fino a un paio d'anni fa probabilmente non aveva.
Generale Mini, in conclusione, due considerazioni su: uno, militarizzazione della regione del Caucaso, il Mar Nero ormai è pieno di navi americane, sì, della NATO, russe naturalmente, la crisi in Ucraina e il problema poi della stabilizzazione. Adesso ormai i russi sono legittimati a star lì, le due repubbliche secedute sono perché se c'è una forza di pace che fa da cuscinetto, certo, Saakashvili potrà mettersi il cuore, o chi verrà dopo di lui, perché credo rischi pesantemente anche sul piano interno ormai,
certo,
si spaccherà probabilmente quell'equilibrio della forza politico all'interno di Tbilisi, però non potrà mai ripensare di rompere anche il muro degli osservatori dell'OSCE. Troppi riflettori puntati.
Saakashvili oggi è più vincolato e più costretto di quanto non fosse prima, cioè ha molta meno libertà di quanto ne avesse prima. E come diceva lei, è giusto pensare che uno dei motivi fondamentali per questo tipo di azione lui l'abbia avuto dalla situazione interna. Non dimentichiamo che nel 2007 Saakashvili era stato veramente fortemente contestato all'interno e stava per cadere. E io penso che, come sempre succede, quando un leader di quel tipo di regimi o di democrazie incompiute, di democrazie in divenire, bene, un leader pensa sempre che con un'attività diversiva, con un grosso problema, magari con un richiamo al nazionalismo, lui riesca a fronteggiare i propri problemi di visibilità o di prestigio interno. Così secondo me non è, perché in questa maniera lui si è dimostrato, secondo me, sempre immaturo, e in questo portando anche la Georgia e il piano della Georgia di ammissione alla NATO un pochettino più lontano di quanto non fosse prima.
Anche tutti la porta in faccia, se
ma infatti, voglio dire, io dico la verità, io metterei nella NATO proprio il vincolo: se un paese non ha ancora risolto le sue problemi interni e se soprattutto è portatore di diatribe esterne con le altre potenze, non può venire a far parte della NATO soltanto per far parte di un'alleanza che può intervenire a suo favore. Vuol dire, qui non siamo con i mandanti e i sicari, qui siamo con nazioni che hanno devono avere ben chiaro il quadro della sicurezza internazionale e poi le diatribe interne nazionali. Per quanto riguarda la militarizzazione, io penso che siamo veramente a un punto ormai di non ritorno. La militarizzazione del Caucaso è una realtà, sarà una realtà per molti anni a venire. Che sia una militarizzazione che porti a una stabilità o che porti a nuovi conflitti è ancora da vedere, ma io sono pessimista.
Secondo lei, generale, e qui chiudiamo, la congiuntura negativa attuale, unita appunto alla forza e al potere delle lobby, nel momento in cui l'amministrazione Bush sta vivendo il canto del cigno, sostanzialmente, potrebbe portare a una sorta di applicazione del sistema keynesiano del moltiplicatore, come è stato fatto da Hitler, in piccolo, consentitemi questa licenza, cioè lo scatenamento da parte della lobby dell'armiero, militare industriale americana, Cini e tutto il corollario, nel Caucaso?
Non so dire se queste forze hanno questa volontà, nel senso di far esplodere, però è vero questo, è che il Caucaso è uno di quei punti che meglio si presta al mondo per poter attuare una politica di questo genere, per cui basta poco, basta anche un imbecille.
Termine che ha usato anche nel suo articolo sull'ultimo quaderno speciale di Limes, imbecilli fanatici.
Ma certo, noi vediamo che nel mondo molto spesso le stesse grandi potenze, ma anche la stessa NATO, la stessa Unione Europea, si avvalgono di gente che non ha i requisiti per poter essere veramente capi di Stato, e moltissimi di questi sono fanatici, gli altri sono soltanto degli imbecilli perché non hanno niente a che fare, e poi c'è l'altro fattore che ho messo in evidenza, è il fatto di essere militarizzati. Se a questa gente si danno le armi o si dà la sensazione di avere una forza che possono usare, possono veramente debordare, e in questo caso il Caucaso storicamente è sempre stato un punto caldo di possibile rottura regionale come Mini.
Ringraziamo il generale Fabio Mini, già comandante di KFOR e del vice
capo di Stato Maggiore, non vice comandante, capo di Stato Maggiore del comando delle forze alleate del Sud Europa.
E attualmente possiamo dire analista, scrittore.
Sì, di tutto.
Di tutto.
Grazie.
Di nuovo.